Bentornati alla Bottega delle Favole.
Siamo Maddalena
e Anna Morchio.
Oggi siamo in una location veramente speciale, che è quella di
Villa Imperiale.
Siamo in un giardino bellissimo in compagnia di una persona preziosa e particolare che aprirà insieme a noi il nuovo ciclo delle nostre puntate radiofoniche.
Esattamente, abbiamo con noi Dario Apicella. Ciao Dario.
Ciao a tutti, grazie per avermi invitato e anche per l'introduzione, per la presentazione speciale, insomma riserva sempre qualche sorpresa, quindi dovrò sorprendervi.
Non aspettiamo di meglio.
Vediamo.
Dario Apicella, classe 77, animatore culturale scientifico, narratore, attore, insegnante di dizione e recitazione.
Mettetevi comodi.
Specialista della promozione della lettura, questo è solo l'inizio. Chi sei?
È difficile da dire, nel senso che comunque io ho cercato in questi anni di sviluppare un po' quelle che erano le mie attitudini e la mia curiosità soprattutto. Ho seguito i miei interessi, le mie curiosità, mi sono ritrovato un po' per caso, un po' per fortuna, un po' perché ho incontrato determinate persone e non altre, a intraprendere la strada che era quella dell'animazione legata al mondo dell'infanzia. A un certo punto poi mi sono un po' stufato di fare le colonie, i centri estivi, le feste di compleanno, perché comunque intanto crescevo, gli interessi, la curiosità aumentava e ho detto no, voglio fare qualcosa di più e sentivo dentro di me il desiderio di avvicinarmi al teatro e da lì poi ho intrapreso la formazione più teatrale, senza però perdere di vista tutte quelle che erano state le passioni e il desiderio di comunicare anche al mondo dell'infanzia. E da lì poi un miscuglio di cose, avvicinandomi agli autori, agli illustratori importanti della letteratura per l'infanzia, mi sono appassionato sempre di più e leggendo mi è venuta voglia di scrivere e di provare a buttarmi. Avevo delle canzoncine che avevo elaborato, altre ne ho elaborate e da lì poi ho cominciato anche a fare il cantastorie, che non l'hai detto cantastorie.
Era la voce 45.
E quindi fermata quella 43.
È tutta una serie di descrizioni, di definizioni, me le sento tutte e a seconda del luogo in cui mi trovo e dell'attività che svolgo sono questo piuttosto che quest'altro, e quindi va bene tutto, lascio che siano le persone a definirmi, spero sempre in positivo, e diversamente ne prenderò atto e cercherò di essere più cattivo ancora.
Chissà perché non lo vedo come strega.
No, assolutamente.
Le Befana sì, mi diverto a fare la Befana.
Sei già stato Befana?
Sì, lo fa. Ogni 6 gennaio io mi trasformo nella Befana mettendo un velo sulla testa.
Ecco, poi diceva Befana con la barba, in effetti.
Tra le ultime definizioni che hai detto c'è stata cantastorie. A noi, cioè noi abbiamo una passione tutta particolare per i cantastorie. Allora volevo chiederti a quale patrimonio fai, da quale patrimonio peschi, se è uno tuo, quali sono le tue origini, diciamo, fiabesche?
Allora, intanto diciamo che il fondamento, insomma, della mia infanzia è legato soprattutto alle storie tradizionali popolari, perché io vengo dalla provincia di Salerno, dove la mia famiglia è nata e cresciuta, e anch'io sono nato lì, i miei nonni erano dei contadini, e quindi le fiabe che io ho ascoltato sono quelle della tradizione popolare. Tra l'altro proprio in questi giorni sto lavorando alle storie di Giuffà, che è lo sciocco furbo della tradizione popolare del Mediterraneo, e sono legato molto a queste fiabe, le fiabe tradizionali, le fiabe che Calvino ha recuperato, anche Piumini e altri autori hanno riproposto. Quello è il mio fondamento. Da lì poi c'è l'idea del cantastorie più siciliano, che quindi con le illustrazioni e la chitarra suona, canta. Io in realtà non sono un grande chitarrista, padroneggio abbastanza alcuni accordi e con questi accordi mi accompagno nella narrazione. In generale sono cose mie, perché comunque mi piace mettermi in gioco, ma attingo poi anche al patrimonio della tradizione popolare, che è un bacino infinito da cui poi parto per raccontare, e da lì poi insomma tutto quello che viene.
Ascolta, io ho avuto occasione di incrociarti soprattutto in occasioni in cui tu stimoli i piccolissimi alla lettura. Quando parlo piccolissimi dico proprio piccoli piccoli, i bimbetti.
Sì, dai primi mesi di vita.
Appunto, raccontami com'è che nasce questa cosa.
Tutta questa cosa è nata un po' autonomamente, sotto una spinta, un desiderio personale di incontrare bambini di fasce d'età diverse. Ho cominciato con la scuola primaria, poi la scuola media, poi ho detto beh, perché non l'infanzia, arrivavano le chiamate, e sono arrivato alcuni anni fa a intercettare i bambini del nido. Contemporaneamente, ormai da 15 anni in Italia c'è un progetto che si chiama Nati per Leggere, un progetto nazionale che promuove la lettura sensibilizzando le famiglie, i genitori fin dai primi giorni di vita, fin dai primi mesi, addirittura quando il bambino è nella pancia, perché i suoni, i rumori, le parole, anche se il bambino non le capisce, comunque lo cullano, lo accompagnano, e quindi ci sono tutta una serie di benefici che non sto qui a descrivere, che portano alla fine il bambino ad appassionarsi alla lettura e al tempo stesso a sviluppare tutta una serie di competenze in maniera molto precoce. Non si diventa geni se tu leggi al bambino fin dai primi mesi di vita, ma dai a lui delle possibilità in più, delle carte in più da giocarsi. Sulla scia del progetto Nati per Leggere ho sviluppato tutta una serie di incontri e attività dedicate a questa fascia di età con le famiglie, ma anche con i bambini direttamente al nido. Recentemente poi è nato il coordinamento ligure del Nati per Leggere e abbiamo fatto una serie di formazioni con il Nati per Leggere nazionale e ho ottenuto, diciamo, l'accreditamento come formatore di lettori volontari. Per lettore volontario si intende il genitore, il nonno, la persona che volontariamente presta la propria voce, come per esempio negli ospedali piuttosto che nelle biblioteche o in altri contesti dove i bambini possono essere accompagnati con le storie. E quindi ho scoperto questo mondo della letteratura per l'infanzia, per la primissima infanzia, che è molto vasto, e attraverso il Nati per Leggere e la formazione che ho fatto ho approfondito alcune tematiche, e quindi adesso cerco di promuoverle con maggiore consapevolezza.
Ieri è stata la giornata programmatica organizzata da Radio 3 insieme al MIUR e all'Accademia della Crusca, in cui hanno approfondito il tema, diciamo, dell'italiano e delle canzoni, e hanno parlato, hanno fatto tutto un progetto articolato già al terzo anno che lo portano avanti insieme alle scuole, no? Hanno portato i cantanti nelle scuole. Allora, io volevo chiedere a te, visto che tu comunque lavori anche con la musica e lavori nelle scuole, secondo te l'importanza nella crescita dei ragazzi, cioè della musica e anche dell'attitudine all'ascolto, se tu dovessi sintetizzarla per un genitore, perché poi i ragazzi secondo me ce l'hanno in naturale, i ragazzi, i bambini, diciamo per natura ce l'hanno, che come potresti sintetizzarla, cioè se tu dovessi spiegarla a un genitore questa importanza?
Beh, sicuramente a partire dalla primissima infanzia i bambini non comprendono il significato, ma ascoltano i suoni, le parole, quindi le canzoni diventano poi fondamentali per cullare, per divertire, per rilassare i bambini. Quindi è risaputo che quando parte la musica, il bambino balla, canta, salta. Dopodiché poi alla musica si abbinano i contenuti, i testi. Io apprezzo molto la poesia e la canzone, perché comunque in quei testi c'è una sintesi. Quindi non si possono dire troppe parole, ma bisogna cercare di sintetizzare. Quindi in un mondo magari dove si dicono tante cose, riuscire ad arrivare al nocciolo, riuscire a sintetizzare quelle che sono i sentimenti, le emozioni, le paure, è una grande dote, riuscire ad arrivare al nocciolo. E quindi io penso che accompagnare i bambini con le parole, con la musica, sia un modo per rendere più confortevole lo stare in questo mondo dove siamo bombardati, no, da tante cose brutte, negative, da tanti affaticamenti che la vita ci porta. La musica ci rilassa, la musica ci aiuta ad entrare nel mondo dei sentimenti, delle emozioni, e a comprenderle, perché poi è quello che dobbiamo elaborare. Io penso che se ciascuno di noi fa riferimento alla propria esperienza personale, la musica è sempre comunque presente, e per i bambini molto piccoli è davvero un divertimento enorme, e direi che poi si trasforma nel tempo e la musica ci accompagna, ecco, ci trasferisce contenuti, messaggi, ci smuove dentro, quindi riusciamo a essere persone più creative, capaci più di introspezione, E quindi, insomma, direi che ho esaurito il mio pensiero.
Ascolta, allora, io ho tra le mani il tuo libro,
sì.
La nuvola piccolina.
Eccolo.
Eccolo, è bellissimo.
E altre storie da leggere e da cantare. Titolo
esatto,
completo.
Perché in realtà è proprio una raccolta di filastrocche, di storie.
Esatto, sono sei canzoni storie che sono state scritte nel tempo e a un certo punto ho avuto così lo stimolo, il desiderio di presentarle ad un pubblico più ampio. È un'autoproduzione al 100% che ho realizzato con l'aiuto dell'editore KC, che è una tipografia editore genovese molto sensibile, tra l'altro è la prima casa editrice genovese ecologica, fa le consegne in bicicletta, usa
bellissimo,
materiali vero, in qualche modo inquinanti il meno possibile. E con l'aiuto di un giovane illustratore grafico che è Matteo Firpo, che ha creato le illustrazioni e la nuvola piccolina, e con l'aiuto di due musicisti che sono padre e figlio, Samuele Puppo e Luciano Puppo, ai quali ho chiesto di poter elaborare le canzoni che avevo immaginato, perché io con la mia chitarrina non riuscivo ad arrivare a registrare da solo, a metterci sotto una musica adeguata, quindi ho chiesto a loro di elaborare le musiche e loro sono stati molto, molto bravi, perché hanno rispettato quella che era l'idea iniziale, quello che era lo stile, cercando di arricchirlo e di differenziare le canzoni. Matteo invece, l'illustratore, è stato molto disponibile e insieme abbiamo provato a così a buttarci in questo ambito e a vedere che cosa succedeva. Quindi con le risorse che avevamo, con le competenze che avevamo, con tutti i limiti che potevamo avere, abbiamo detto dai, proviamo a tirare giù un'idea e a creare un libro accompagnandolo con un CD. Nel CD ci sono le canzoni cantate da me, ma anche le basi musicali ad uso e consumo di famiglie, insegnanti che nel tempo avevano ascoltato le canzoni e mi avevano chiesto: ma ce l'hai il CD? Ma ce l'hai le basi? Ma c'è? E allora mi sono un po' incoraggiato e da lì è nata questa avventura che compie quasi un anno, direi a dicembre, e le copie sono, devo dire, la prima stampa è stata quasi esaurita, quindi...
Wow, bellissimo. Tra l'altro, della nuova piccolina, so che c'è su YouTube uno sì, splendido video, proprio bello.
È molto bello.
Uno stop motion.
Sì. Un regalone che mi hanno fatto gli amici della Casa dei Conigli, che è una casa di produzione di animazioni che lavora anche in collaborazione con Rai Yo-Yo e partecipa a festival. Mm-hmm. Loro sono originari di Nola, sono Giovanna Pignataro e Tiziano Squillace, che hanno realizzato proprio materialmente il video. È stata una circostanza molto favorevole, perché avevano già un'idea sul cielo, sulle nuvole, che non erano riusciti a realizzare per tutta una serie di ragioni, e quando hanno ascoltato la canzone hanno pensato: beh, questo materiale, questa idea che noi avevamo è perfetta per questa canzone. E se non sbaglio, nei giorni scorsi è stata presentata al Merano Spot Festival, mm-hmm, con un laboratorio poi da loro condotto. E quindi, insomma, è stata un grande onore, perché loro lavorano veramente molto bene e sono molto sensibili. Quindi essere loro, come dire, ospiti e complice di questo video è stata proprio una grande soddisfazione, una grande emozione.
Ci credo, bravo.
C'era una nuvola piccolina che brontolava dalla sera alla mattina, si lamentava del soffio del vento, perché senza sosta le dava il tormento. Sono una nuvola piccolina che, mossa dal vento, mi sveglio la mattina. Dove mi porti? Lo sai solo tu. Ti prego, riportami giù. La nuvola grigia con la pancia bianca che vaga nel cielo con l'aria stanca. Ha viaggiato per giorni e per ore, si sta addormentando, non fate rumore. C'è poi una nuvola a forma di drago, sicuramente è sfuggita a un mago. Se guardi bene, i draghi sono tre, papà, la mamma e il loro bebè. Sono una nuvola piccolina che mossa dal vento mi sveglio la mattina. Dove mi porti? Lo sai solo tu. Ti prego, riportami giù. Guardate lontano, c'è una nuvola nera. Si sta avvicinando mentre arriva la sera. E gonfia di pioggia la sua scura pancia. Aprite l'ombrello che adesso la sgancia. E che dire della nuvola rossa? Un colpo di fulmine e ha preso la scossa. La illumina il sole, sta scoppiando d'amore. Le sale la febbre, chiamate il dottore. Sono una nuvola piccolina che mossa dal vento mi sveglio la mattina. Dove mi porti? Lo sai solo tu. Ti prego, riportami giù. C'era una nuvola piccolina che brontolava dalla sera alla mattina. Statene certi, un giorno crescerò e il giro del mondo in un soffio farò.
Curiosando nella tua biografia in rete, ho trovato un progetto di cui tu vorrai chiedere, è lo Stuzzicalibro. Mi ha incuriosito molto questo titolo, di che cosa si tratta?
Allora, sono contento che tu me lo chieda, perché Stuzzicalibro non è in realtà un'idea mia, anzi ho collaborato con una serie di bibliotecari, esperti, eccetera, eccetera, animatori, ma è un'idea di Donatella Corletto e del Centro Sistema Bibliotecario di quella che fu la provincia di Genova. Ora il centro sistema è rientrato nella città metropolitana, ma Donatella Corletto con l'assessore Schiaffino, che è anche l'editore, fu l'editore di Andersen, ora diretto da Barbara Schiaffino, ecco, ebbero l'idea di realizzare una guida molto approfondita, selezionando le migliori uscite dell'anno nel panorama della letteratura per l'infanzia. Il centro sistema ha dato un impulso incredibile a quelle che sono le biblioteche della provincia di Genova, che si sono messe in rete e oggi è possibile quindi avere dei libri circuitandoli fra le varie biblioteche. Quindi tutte le bibliotecarie, le persone che gravitavano intorno a questo centro sistema sono stati coinvolti e durante l'estate avevano il compito di leggere e recensire tutta una serie di libri, partendo dai più piccoli arrivando poi ai più grandi. Donatella, che ha sempre una grande attenzione, una grande cura anche per la grafica e per le illustrazioni, sceglieva ogni anno il grafico e l'illustratore, tra nomi anche importanti, che avrebbero poi dato vita allo Stuzzicalibro, che era proprio un oggetto, un libro vero e proprio, con tutti i titoli selezionati dal gruppo di lavoro. Quindi un'esperienza bellissima che purtroppo poi si è conclusa con la crisi poi delle province, con la mancanza di fondi, con la scomparsa poi anche della cultura in sé, nelle priorità, e quindi ora il centro sistema è diventato metropolitano e si spera che possa continuare la sua attività, seppur con grandi difficoltà, nell'incertezza di quello che è stato questo passaggio. E Donatella ha sempre il sogno e il desiderio di riprendere in mano Stuzzicalibro, che davvero è stato molto importante anche nella formazione di quelli che vi hanno partecipato, prima fra tutti me, che ero giovanissimo, avevo 23-24 anni, sono stato coinvolto e sono cresciuto insieme a Stuzzicalibro, che se non sbaglio ha superato le 10 edizioni. E questo è.
Ricordo ai nostri ascoltatori che noi abbiamo intervistato l'anno scorso la Corletto, quindi sì. Che lo possono trovare sul nostro sito labottegadellefavole.it nella sezione del podcast. A prescindere, vorrei farti un'altra domanda. Oltre ai tuoi fantastici libri, se tu dovessi dare dei consigli di lettura, ne scegliamo uno per fascia d'età, diciamo così, uno per i piccolissimi, uno per i mezzani e uno
per
gli adulti, via.
Allora, per i piccoli io in generale suggerisco la collana, la Nuvola Piccolina. Sì. Oltre alla Nuvola Piccolina, la collana, le collane della Baba Libri sono sempre una ricchezza. C'è però, per esempio, il paese delle pulcette. Ora non ricordo, editore Paidon, eccetera, eccetera, però è molto bello perché di Beatrice Alemagna e racconta la vita di alcune pulcette che vivono in un materasso e una di queste pulcette decide di festeggiare il suo compleanno, ma non ha mai incontrato le altre pulcette. Lei è una pulcetta un po' grassottella, bianca, e prepara tutto quello che deve preparare, la musica perché alle pulcette piace ballare, e attende l'arrivo degli invitati. Quando apre la porta, perché suonano, gli invitati, ecco, sono lì davanti a lei e non sono come lei, non sono bianchi e grassottelli, ma ognuno ha le sue caratteristiche. Lei si stupisce moltissimo di questa cosa. Ci sarà una serie di scambi, di battute fra i vari personaggi meravigliosamente illustrati, fino a arrivare poi alla consapevolezza della bellezza dell'essere diversi, e la diversità come punto di partenza, come punto di forza, ma che importa, la cosa bella è giocare, ballare tutti insieme, perché alle pulcette piace ballare, perché si nasce come si nasce, dice la storia, soltanto le pulcette non lo sanno. E questa potrebbe essere un buon suggerimento. Sempre passando attraverso quello che è il discorso della diversità, dell'identità, per toccare un tema così molto attuale, c'è L'Isola, che è una storia illustrata di Orecchio Acerbo. L'illustratore è autore, lo ricordo ma non pronuncio il nome perché farei una brutta figura, comunque è L'Isola, ed è la storia di un paese che riceve una visita inattesa, ed è la visita di un uomo che arriva completamente nudo su una barca giunta dal mare, e si chiedono chi sia, da dove arrivi, vogliono rispedirlo indietro, ma uno di loro decide e propone di tenerlo lì con loro, magari di tenerlo un po' in disparte, quindi lo chiudono in una specie di pollaio e lo lasciano lì, al che l'uomo chiede aiuto, ha fame, e loro con grande attenzione, con grande diffidenza, pensano, insomma, di dargli qualche avanzo proprio buttato lì. E dopodiché cominciano a girare delle storie, tutti i pregiudizi su questa persona: arriverà da un posto dove le persone si comportano in un certo modo, sarà una persona pericolosa, i bambini ne hanno paura, mi raccomando, state attenti, non facciamolo uscire. E quindi questo pregiudizio monta fino ad arrivare al punto tale che gli abitanti del paese decidono di rispedirlo da dove è arrivato, senza che lui abbia fatto nulla. Nessuno è in grado, appunto, di comunicare, di parlare con lui, di chiedere informazioni, e tutti si tengono alla larga, al che poi lo rispediscono a casa, e il finale non è un finale lieto, ma decidono di realizzare una muraglia, quindi che circondi l'isola, quindi c'è, l'isola viene completamente circondata, c'è un'immagine molto forte da questa muraglia, per evitare di essere in qualche modo invasi da altre persone. E cosa ancora più brutta è, uccidono tutti i gabbiani, perché il gabbiano indica la presenza della terraferma, e loro proprio si isolano, vogliono essere allontanati e lontani da tutto e da tutti. È un finale insomma veramente tosto, però voglio dire, alla fine aiuta a riflettere su tutta una serie di argomenti che
attualissimi
e sui quali c'è poi una discussione molto, molto, molto accesa, molto forte, ed è bene anche sensibilizzare i ragazzi. Non è un libro probabilmente per tutti, non è un libro, però devo dire che la qualità delle illustrazioni e del testo lo rendono veramente interessante. Poi, cosa posso dirvi? Io, per quanto riguarda soprattutto i libri per gli adulti, o per gli adulti, per i grandi, per i ragazzi,
dicendo i mattoni.
Io sono più specializzato sulla parte classici, nel senso che per tutta una serie di esigenze, non potendo leggere tutto e tutto, tutto quello che esce, ho deciso di tralasciare per il momento le pubblicazioni per i ragazzi, diciamo, della fascia dei 12-13 anni, di autori contemporanei. Mi sono un po' più specializzato sui classici, sulla riscrittura di classici, e potrei suggerire la riscrittura dei Promessi Sposi di Umberto Eco. realizzato in collaborazione con la Repubblica e Scuola Holden. Ci sono anche una serie di collane, ed è proprio questa una collana anche dedicata ai classici del teatro come Cyrano di Bergerac, eccetera eccetera, ma c'è questa riscrittura, questo racconto dei Promessi Sposi che aiuta veramente i ragazzi ad entrare in quello che è il mondo che Manzoni ha voluto descrivere. E c'è anche un bellissimo romanzo dei Cavalieri della Tavola Rotonda che è stato scritto da Franco Cardini per Gallucci Editore, se non vado errato. Franco Cardini è un professore, un docente di storia medievale che ha scritto vari libri, tra cui questa riscrittura dei romanzi della Tavola Rotonda, dell'epica cavalleresca, davvero molto gradevole e avvincente, sempre si sposa bene con quello che è il programma scolastico e il lavoro che i ragazzi possono fare per imparare ad apprezzare quelli che sono appunto i classici, ma raccontati da altri che in qualche modo fanno un filtro e aggiungono una serie di informazioni che ci aiutano ad entrare, ad appassionarci a quello che è il mondo insomma dei cavalieri in questo caso, o dei Promessi Sposi, eccetera, eccetera, eccetera.
Direi che sono degli ottimi consigli di lettura in vista del Natale, se non avete idea potete già fare riferimento. Cosa ne dice l'ora del domandone?
Oh sì, assolutamente.
Sei una specialista, ti cedo la parola.
Sei pronto?
Pronto, prontissimo.
Cuffia in testa?
Allora. Sono quasi provato, devo dire, da tutte queste domande.
Questa è l'ultima, lo chiamiamo il domandone finale. Ascolta, allora questa è una domanda che facciamo a tutte le persone che hanno il piacere o che noi abbiamo il piacere di intervistare. E è così, se tu potessi individuare una storia, un libro, una narrazione, qualcosa che in un certo senso ha indirizzato la tua vita e ora sei qui a dirci le tue 46-47 definizioni, ma bene o male tutte quante arrivano grazie a un qualche cosa. Noi abbiamo individuato che è facile, almeno nella nostra storia, c'è un qualche cosa che abbiamo ascoltato, che abbiamo letto, che ci ha guidato nelle sì. varie scelte, e più o meno capita in tutti.
Allora, diciamo che, ecco, approfitto, visto che siamo a Villa Imperiale qui a Genova, per dire che qui c'era la sede della Biblioteca de Amicis, storica biblioteca internazionale per ragazzi, dove io venivo a prendere libri. Non ero un grande lettore, ma quando prendevo dei libri, soprattutto libri di divulgazione scientifico, geografica, storica, che era una mia passione, li divoravo. Poi per mesi non venivo, ma in realtà questi libri mi aprivano un po' dei mondi e mi aprivano la mente. Ma io sono sempre stato un appassionato di storie di lupi. E quindi devo dire che le storie dei lupi, dove c'era un lupo, mi appassionavano, in particolar modo questo dualismo tra il lupo e la volpe, quindi le storie del lupo e della volpe, la volpe furba e il lupo sciocco. E quindi questo filone delle storie del lupo e della volpe mi hanno veramente accompagnato nel tempo e le ho sempre portate con me. Al tempo stesso un autore, una storia che mi ha... Che ricordo di aver letto a scuola, che era sul mio sussidiario, è La guerra delle campane di Gianni Rodari. In qualche modo La guerra delle campane mi è rimasta nel cuore, insomma, questa storia di soldati in trincea che si affrontano terribilmente, ma a un certo punto vengono a finire, insomma, finiscono quelle che sono le scorte e devono riarmarsi in qualche modo, non hanno più il ferro per costruire le baionette, tutte le armi da guerra, e quindi il loro stragenerale, Bombone, Sparone, Pestafracassone, decide di fondere le campane del paese e di creare un grande cannone, no? Uno solo che possa però consentire di vincere la guerra con un colpo solo. Quindi, visto che hanno questa esigenza, non hanno più armi, non hanno più ferro, fondono le campane e viene fuori un cannone gigantesco che per trasportarlo al fronte ci vogliono 97 treni, una cosa impressionante, e i soldati si preparano alla grande esplosione, no? Al che si tappano le orecchie per non rovinarsi le trombe di Eustachio, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto lo stragenerale grida fuoco e il cannone dovrebbe sparare, ma tutto ciò che si sente è un grande scampanio, uno scampanio che si diffonde di valle in valle. I soldati si levano l'ovatta dalle orecchie che avevano messo e quindi insomma rimangono estremamente colpiti, stupiti. Il generale grida ancora fuoco, ma di nuovo il suono delle campane invade. Ma dall'altra parte anche i nemici hanno pensato di fondere le campane del loro paese e di creare una grande arma che possa distruggere il nemico, ma anche in questo caso l'effetto è il dindondan delle campane, e al che i soldati si tolgono le divise e gli elmetti, escono dalle trincee e festeggiano lo scoppio della pace, e lo stragenerale sia dell'uno che dell'altro schieramento con le loro automobili si allontanano, forse tristi che le cose non siano andate come avevano pensato, ma i soldati sono contenti, come è giusto che sia, che la guerra sia finita. E questa è una storia che mi è rimasta nel cuore.
Bellissimo. Vedi che il primo domandone finale della nuova serie è bellissimo. Grazie Dario, grazie, è stato veramente molto piacevole.
Grazie a voi, una bellissima occasione e a presto.
Allora, ascolta, se i nostri ascoltatori volessero incontrarti, ci puoi dare qualche appuntamento, ci puoi dire dove possono trovare, dove possono sapere?
Allora, sicuramente alla libreria L'Albero delle Lettere, lì facciamo insomma diversi incontri, laboratori anche per adulti. Sabato
aspetta, perché questa trasmissione andrà ecco.
Allora, alcuni sabati al contubernio d'Albertis, mm-hmm, per i laboratori dedicati ai bambini, insomma c'è tutta una serie di eventi e un calendario molto fitto, dopodiché veramente in giro, perché tra Cogoleto, Arenzano, Varazze, Celle Ligure, Santa Margherita, insomma si gira parecchio tra biblioteche, scuole, e quindi insomma è difficile dire esattamente dove. Io penso che se il destino vorrà ci incontreremo.
Benissimo, bene. Allora, non ci resta che
dare i nostri recapiti, diciamo.
Certo, trovate tutte le nostre storie, le interviste precedenti, le novità e i nostri appuntamenti sul nostro sito www.labottegadellefavole.it. Se vi iscrivete, registratevi, iscrivete alla newsletter, ve le mandiamo direttamente a casa tutte le novità, altrimenti le trovate direttamente lì. Quindi
alla prossima
e ciao, saluti,
ciao ciao.